USA del Consiglio Comunale in sessione straordinaria di lunedì 28 gennaio 2019. Sono le ore 21:16. Invito la segretaria a procedere con l'appello, grazie.
Buonasera a tutti. Mangoni.
Scusa, Domenica, per favore, non è, no, non, la segretaria non l'ha autorizzata a fare la foto, vada al suo posto, Romiti, vada. Agente, cortesemente accompagni Romiti nella sede lì del pubblico e dei giornalisti. Romiti, agente, l'accompagni per cortesia. Sì, grazie. Ricominciamo con l'appello, scusi.
Mangoni, Nerozzi,
Presente.
Manetti, Galardini, Signori, Santini, Novelli,
Assente giustificato.
Cheli, Acciai, Baldi, Schilirò, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Benesperi, Baroncelli.
Procedo con la nomina degli scrutatori, consigliere Bartoli, consigliere Cheli, consigliere Acciai. Si procede con la proposta, si salta proposta numero 1, non da fare nessuna comunicazione, proposta numero 2, Consiglio Comunale, verbale della seduta precedente del 28/11/2018, esame ed approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano. Quindi sono 9, 10, 11, 12. E chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, quindi mi risulterebbe 12 più 4, aspetta,
4 assenti.
4 aspetta. Si procede per la proposta numero 3, Consiglio Comunale, trascrizione della registrazione audio digitale della seduta del 20/12/2018, presa d'atto. Invito consiglieri, chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi sono questa volta 13, sono anche astenuto perché ero assente, 5 astenuti. Si procede con la proposta numero 4. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale in merito a revisione, regolamento, disciplina dello statuto giuridico e del trattamento economico del personale. Invito il consigliere Benesperi a illustrare l'interrogazione. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera colleghi consiglieri. Questa interrogazione è molto semplice, l'avrete letta, quindi non andrò a descriverla nei singoli punti, ma la esporrò per sommi capi. Appunto si parte da una premessa che da una verifica effettuata sul sito del Comune di Agliana è emerso che il regolamento disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale risulta pieno di norme che sono state abrogate o disapplicate in alcuni casi da almeno 30 anni. Il provvedimento è stato tra l'altro modificato, come si nota dal frontespizio del regolamento, con delibera di giunta comunale 3 del 12 gennaio del 2012. Nella interrogazione io e il collega Baroncelli abbiamo elencato alcune norme che sono presenti nel regolamento e che sono state abrogate, per esempio la legge 29/3 dell'83, il DPR 347 dell'83, disapplicato dal contratto collettivo nazionale del lavoro, altre leggi comunali e leggi quadro, l'articolo 11, norme relative al segretario comunale, si fa riferimento alla legge 8690 numero 142 che è stata abrogata addirittura nel 2000 dal testo unico per gli enti locali. E ancora l'articolo 14 è previsto che le attribuzioni di ciascun dipendente sono stabilite in generale dalla qualifica funzionale, anche questa abrogata, sono disciplinate nel regolamento anche le seguenti materie, l'orario di lavoro, lo straordinario, il riposo compensativo, le assenze congedi, le aspettative, i diritti e le libertà sindacali, il diritto allo studio, eccetera, tutte le succitate disposizioni sono oggi regolate dal contratto collettivo nazionale del lavoro e dal decreto legislativo 165 del 2001. All'articolo 90 viene stabilito che la decadenza dall'impiego è disposta dal Consiglio Comunale, la norma addirittura in contrasto col decreto legislativo 267 del 2000 e con il contratto collettivo nazionale del lavoro e svariate altre che non sto qui ad elencare. Quindi vado in medias res, rilevato che era dovere dell'assessore al personale dotare l'ente di un regolamento aggiornato alla normativa vigente, che stabilisse i principi fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa, i metodi per la sua gestione operativa, l'assetto e la consistenza delle strutture organizzative. Rilevato inoltre che il regolamento disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è il primo documento da adottare a seguito dell'approvazione dello statuto e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi, visto che in quasi 5 anni non è stato mai aggiornato un regolamento di competenza della Giunta, indispensabile per il corretto funzionamento dell'ente, e che l'assessore di sua iniziativa avrebbe dovuto provvedere nel merito e nel metodo, tutto ciò premesso, si interrogano il sindaco e l'assessore competente perché non si sia mai proceduto ad una revisione del regolamento in oggetto, e se sia intenzione di questa amministrazione provvedere in tal senso entro tempi brevissimi e di specificare entro quali termini. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi e invito l'assessore Fragai a rispondere. Grazie.
Grazie Presidente. Io alla domanda posta dal consigliere rispondo in modo estremamente rapido e sintetico, cioè è intenzione della Giunta e dell'assessore procedere in tal senso? Rispondo di sì, su questo stiamo già lavorando anche in una visione, diciamo, di ridefinizione omogenea con il Comune di Montale e nei tempi utili conto di poter lavorare alla predisposizione del nuovo regolamento d'organizzazione dell'ufficio e dei servizi, sia per Agliana in questo caso d'intesa con Montale. Tempi utili significa entro la fine del mandato, di modo che chi segue possa disporre del nuovo testo regolamentare. Grazie.
Grazie l'assessore Fragai. Invito il consigliere Benesperi a rispondere sulla soddisfazione della risposta con una sintetica motivazione. Grazie.
Grazie Presidente, ovviamente non sono soddisfatto, non capisco perché si proceda a 3 mesi dalla fine del mandato quando era palese ormai da 5 anni la vetustà del regolamento in questione e perché non si sia fatto prima invece che non nei tempi strettissimi da qui alla fine del mandato. Non soddisfatto.
Grazie consigliere Benesperi. Procediamo con la proposta numero 5 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Obiettiva Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale su ufficio provvedimenti disciplinari. Illustra l'interrogazione il consigliere Baroncelli, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Vado ad illustrare l'interrogazione permettendo che con una delibera della Giunta Comunale nel 2001 il Comune d'Agliana ha istituito l'ufficio per provvedimenti disciplinari del personale dipendente, nominando quale unico componente il segretario generale di allora, la dottoressa Rosanna Madrussan. Considerato che il segretario comunale, la dottoressa Madrussan, è in pensione da oltre 8 anni e che era almeno necessario provvedere ad adeguare la deliberazione nominando quale responsabile del ufficio quantomeno il nuovo segretario comunale, dottoressa Donatella D'Amico o altro funzionario. Visto inoltre che il comma 2 dell'articolo 55 bis del decreto legislativo 165-2011, che riferito a forme e termini del procedimento disciplinare, dispone che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. Rilevato che le parole individua l'ufficio fanno capire a chiunque che si tratta di un obbligo di legge, la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5317/2017 e 16706/2018, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche devono istituire l'ufficio ai procedimenti disciplinari e che il Comune italiano non ha mai provveduto ad adeguare la propria delibera, neanche alle numerose modifiche che sono state apportate al legislatore nell'arco di tempo che va dal 2001 al 2018 e quindi in ben 17 anni. Si tratta quindi di una delibera che in caso di necessità, cioè di un'erogazione di una sanzione disciplinare al personale dipendente, è a tutt'oggi non utilizzabile. Rilevato altresì che in caso di necessità, sempre in caso di erogazione della sanzione disciplinare al personale dipendente, la delibera non è utilizzabile e che è veramente preoccupante che tutti coloro che avevano l'obbligo di adeguare il provvedimento non vi abbiano provveduto e che oggi si configura a tutti gli effetti come un'omissione di atti d'ufficio e che l'assessore al personale avrebbe dovuto provvedere ad un modello efficiente di funzionamento. Richiamate le nostre precedenti interrogazioni circa l'inesistenza nel Comune italiano dal settembre 2017 l'Ufficio Commercio, Attività Produttive e Sviluppo Economico e circa il regolamento sulla disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale pieno di norme abrogate o disapplicate in alcuni casi da circa 30 anni, tutte situazioni riconducibili a responsabilità politiche per mancata attivazione dell'assessore del personale che come ex sindacalista ed esperto in materia avrebbe dovuto provvedere al momento del suo insediamento. Accertato il comportamento anche antidemocratico di questa amministrazione in merito alle procedure per l'approvazione del regolamento di PM del servizio associato, si interroga l'assessore al personale se sia sua intenzione provvedere in brevissimi termini affinché l'ufficio per provvedimenti disciplinari in materia attinente alla sua specifica delega al personale venga nominato a termini di legge aggiornandolo alle numerose modifiche legislative intervenute e sulle motivazioni che in circa 5 anni di assessorato non gli hanno consentito di provvedere d'iniziativa ad un preciso obbligo di legge. Grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli, invito l'assessore Fragaia a rispondere, grazie.
Grazie Presidente, anche qui la risposta è estremamente rapida. Come lei ben sa, avevo proposto di portare in approvazione questa sera in Consiglio la convenzione relativa all'istituzione di questo servizio. I consiglieri hanno ritenuto di dover avere più tempo a disposizione per discuterne i contenuti. Dopodiché, detto questo, questa convenzione andrà in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale, per cui è intendimento dell'amministrazione procedere in tal senso. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fragai, invito il consigliere Baroncelli a esprimere il grado di soddisfazione della risposta, grazie.
Sì, grazie Presidente, ma mi scusi assessore, qui si parla da 5 anni che è in carica e ora perché dopo che abbiamo presentato questa interrogazione nel giro di 3 giorni voleva fare una commissione e portarlo qui in consiglio, senza ne...
No, guardi, gli atti e le procedure sono iniziate prima, se vogliono le fornisco anche formale documentazione, era arrivata a compimento per poterla approvare, nessun problema, nel senso si aspetterà 10 giorni in più, discuteremo nel merito della convenzione e si procederà, però alla domanda intende procedere le rispondo di sì, siamo pronti.
Concluda sì. Baroncelli, grazie.
Sì, comunque lei ha messo il punto sul fatto che noi si voleva più tempo, effettivamente quanti, rimaneva pochi giorni per il Consiglio Comunale, questo ce lo concede. Sì, ora c'è qualcosa che era,
scusate, no,
era
questo
oltre un mese.
Concluda uno e poi l'altro. Scusate,
comunque,
Baroncelli, concluda il suo intervento, dopodiché l'assessore ha a disposizione una breve replica come da regolamento e si chiude la proposta, grazie.
L'ho fatto solo perché mi aveva interrotto. No, vado solamente a fare delle considerazioni in base anche a questo, cioè praticamente viene da questa amministrazione, sta smantellando tutti i servizi che erano presenti nel comune, Conseguentemente si sta perdendo professionalità molto importanti, specialmente in molti uffici e unità operative, fondamentali per il suo funzionamento. Si voleva fare ora questa convenzione per esternalizzare anche questo servizio. Io sono favorevole a delle esternalizzazioni, però non mi sembra il caso di esternalizzare proprio quella sui provvedimenti disciplinari, non credo che la convenzione con la Bassa Romagna poi si adoperi molto per prendere un provvedimento disciplinare che magari è anche urgente e lo sa meglio uno che è all'interno del comune, anche perché se no l'ufficio al personale non capisca cosa poi vada a servire. Per sommo dell'assurdo, appunto, l'ufficio personale, ora mi viene in mente, non è stato fatto niente per 5 anni, si vuole esternalizzare il servizio, nel frattempo ci si accorge che dopo che si è fatta andare in pensione una dipendente dell'ufficio personale non si provvede alla sostituzione, poi ci si rende conto che invece serviva e si fa ritornare nonostante sia in pensione, sempre nel suo ufficio e non si capisce a che titolo, con che coperture assicurative. Insomma, siamo un pochino allo sbando. Comunque sicuramente non soddisfatto, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Assessore Ferrari vuole dire qualcosa? Chiusa la proposta. Come? Insoddisfatto. Si procede con la proposta numero 6. Interrogazione presentata da gruppi consigliari Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sugli obiettivi di gestione funzionari. Illustra l'interrogazione il consigliere Venesperi, grazie.
Grazie Presidente. Sì, questa interrogazione va a sottolineare un modo di procedere da parte dell'amministrazione assolutamente illogico e irrazionale. Vado per sommi capi a elencare quello che sono gli intendimenti dell'interrogazione. Tralasciando l'anno 2014, che è appunto l'anno in cui si è insediata l'amministrazione, con delibera di giunta, salto tutti i numeri e i riferimenti, è stato approvato il piano esecutivo di gestione, noto come PEG, per l'anno 2015, contenente capitoli di entrata e di spesa per il bilancio di previsione dell'anno 2015. A seguito della deliberazione di Consiglio Comunale numero 70 del 30 luglio del 2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015, il pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale programmatica 2015-2017, dando atto che gli obiettivi di gestione in riferimento ai programmi indicati nella relazione previsionale programmatica sarebbero stati deliberati con successivo provvedimento. Con delibera di giunta 38 del 26 maggio del 2016 è stato approvato il PEG per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, contenente le entrate e le spese per gli esercizi 16, 17 e 18, assegnando ai responsabili delle varie unità organizzative le risorse in entrata e in uscita di parte corrente per l'anno 2016 e per competenza per il triennio 2016-2018. A seguito della deliberazione di Consiglio Comunale 43 del 19 maggio del 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 16, 17 e 18, dando atto che gli obiettivi di gestione indicati nel bilancio sarebbero stati deliberati dalla Giunta con successivo provvedimento. Ancora, con delibera di Giunta 27 del 7 aprile 2017 è stato approvato il PEG per il triennio 17-18-19, contenente le entrate e le spese come dai prospetti depositati in atti, assegnando ai responsabili delle varie unità organizzative le risorse in entrata e uscita di parte corrente per cassa per l'anno 2017 e per competenza per il triennio 2017-2018. Lo stesso dicasi per il triennio 2018-19 e 2020. Qual è però il problema? Per l'anno 2015 gli obiettivi di gestione per l'anno corrente, il 2015, sono stati approvati con delibera di giunta numero 87 del 17 dicembre 2015. Ora, ho detto prima che il PEG è stato approvato il 7 agosto del 2015, quindi si approva il PEG di agosto e si danno gli obiettivi di gestione a distanza di 132 giorni e a 13 giorni dalla fine dell'anno. Lo stesso nel 2016, con il PEG approvato il 26 maggio 2016, si danno gli obiettivi a distanza di 190 giorni e a 30 giorni dalla fine dell'anno. Lo stesso per il 2017, gli obiettivi di gestione per l'anno corrente sono stati approvati con delibera di giunta 82 del 15 dicembre 2017, con PEG approvato il 17 aprile, quindi a distanza di ben 252 giorni e a 15 giorni dalla fine dell'anno. Infine, per il 2018, la delibera di giunta è del 3 agosto e il PEG è stato approvato il 28 marzo 2018, quindi a distanza di 100 giorni circa e a 150 giorni dalla fine dell'anno. Ora, visto e considerato che le predette delibere di giunta assegnano obiettivi anche retrodatati rispetto ai periodi temporali di realizzazione, agendo in questo modo senza alcun criterio né logica, la presente interrogazione è degna di nota per il rilevante interesse che dimostra come abbia lavorato questa amministrazione. Le predette inefficienze sono frutto anche di un'incapacità di coordinamento tecnico-giuridico da chi è preposto alla corretta applicazione delle leggi nell'ente. Ora, si interrogano il sindaco e l'assessore competente se ritengono ammissibili tali ritardi e come vengano giustificati. Grazie.
Ringrazio il consigliere Penesperi e invito nuovamente l'assessore Fragai a rispondere. Grazie.
Grazie Presidente. Non nego in questo caso, per le cose che venivano sollevate dal consigliere Penesperi, che ci siano degli aspetti, diciamo, formali che sono, diciamo, temporalmente incongruenti. Questo è fuori discussione e segno, diciamo, di una difficoltà, di un affanno. Ma l'aspetto sicuramente importante è quello di sostanza, per cui, come si può dire, posso garantirle che tutti gli obiettivi che sono stati assegnati ai responsabili sono obiettivi concordati con la Giunta e con i singoli assessori e che dunque anche la relativa assegnazione economica che ne è scaturita sono frutto, come si può dire, degli obiettivi e dei risultati concretamente raggiunti. Anche se poi formalizzati con atti successivi, diciamo, la programmazione di questa attività, di questi obiettivi, avviene ovviamente preventivamente e avviene costantemente in dinamica in un rapporto anche con la Giunta e con gli assessori. Per cui, diciamo, questo è l'elemento di sostanza. Va da sé che per molti aspetti la programmazione è molto, molto spesso è complicata, diciamo, per gli atti di delibere, diciamo, dei bilanci, per le incertezze molto spesso legate a finanziamenti. Abbiamo avuto bilancio per un paio d'anni condizionato dalla vicenda Gentili, diciamo, per cui anche le risorse disponibili, gli investimenti, ciò che facevamo, molto spesso sono stati condizionati da elementi che non sempre ci hanno dato quelle condizioni di certezza tale da poter pianificare in serenità e tranquillità. Questo non spiega tutto, voglio essere onesto, per cui ci sono anche stati dei ritardi della macchina, ma va da sé, ripeto, che a fine anno abbiamo fatto il consuntivo di questa attività, gli obiettivi che erano stati concretamente assegnati sono stati raggiunti e i corrispettivi sono stati, come si può dire, dati in ragione di una verifica concreta di quei risultati. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fragai per la risposta, invito il consigliere Benesperi a dichiarare il grado di soddisfazione della risposta stessa.
Prego. Grazie Presidente, sì, sono soddisfatto e prendo atto appunto dell'ammissione sincera e intellettualmente onesta dell'assessore che ha sottolineato come in molti casi ci sia un affanno e un ritardo da parte della macchina comunale, affanni e ritardi che noi abbiamo notato in questi anni e puntualmente sottolineati e che purtroppo questa amministrazione non è riuscita a risolvere. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi. Procediamo con la proposta numero 7 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dai gruppi consigliari Obiettiva Aliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sui bandi di mobilità. Illustra l'interrogazione il consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione nasce dalla visione, diciamo, sul sito istituzionale del Comune di varie gare appalti alla voce gare appalti e concorsi, dove sono emersi vari bandi di mobilità, tutti predisposti dal servizio associato di cui il Comune di Agliana in questo caso il comune capofila, che presentavano diverse discrasie tra quello che veniva effettivamente richiesto in uno piuttosto che in un altro. Ora, l'interrogazione è abbastanza lunga e complessa, andrò per punti, leggendone alcuni. Per esempio, avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001 per l'eventuale copertura di un posto di categoria D1, profilo professionale, istruttore, direttore tecnico, ambiente, protezione civile, patrimonio e servizi del territorio del Comune di Agliana. Al punto 1 requisiti non è stato chiesto né il titolo di studio né il nulla osta al trasferimento per mobilità. In un altro avviso, avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001 per l'eventuale copertura di un posto di categoria D1, profilo professionale istruttore, direttore tecnico, SUAP, SUE ed edilizia privata del Comune di Agliana, viene richiesto il diploma di laurea, ma non viene richiesto il nulla osta al trasferimento per mobilità. Ancora, avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, per l'eventuale copertura di un posto a tempo parziale al 50% di categoria D1, profilo professionale istruttore direttivo contabile presso i servizi finanziari del Comune di Agliana. Viene chiesto in questo caso il diploma di laurea e di essere in possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento presso altra amministrazione pubblica o specificatamente presso il Comune di Agliana, rilasciato dalla propria amministrazione di appartenenza. Nella interrogazione sono circa una decina gli esempi appunto di avvisi pubblici di mobilità. Ora, verificato che in un bando non viene richiesto né il titolo di studio né il nulla osta al trasferimento per mobilità, mentre in un altro viene chiesto il titolo di studio ma non viene chiesto il nulla osta al trasferimento, per 4 bandi viene correttamente chiesto il titolo di studio in relazione alla categoria di inquadramento e il possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento presso altra amministrazione pubblica o specificatamente presso il Comune di Agliana, rilasciato dalla propria amministrazione di appartenenza. In un altro bando viene altresì chiesto che il nulla osta debba contenere la dichiarazione di essere amministrazione sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Anche qui, perché solo in questo bando se trattasi di una norma di legge? E via dicendo. Richiamata la delibera della Giunta Comunale numero 46 del 6/6/2017, che al comma 3 dell'articolo 5, procedura di mobilità tra enti, stabilisce che nel caso in cui l'esperimento della procedura di mobilità non abbia esito positivo, si procederà, attenendosi agli stessi requisiti professionali previsti dall'avviso di mobilità e previo esperimento della procedura prevista dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 165 del 2001 all'indizione di procedura selettiva pubblica, si interrogano il sindaco e l'assessore competente su quali siano le motivazioni per le quali negli 8 bandi di mobilità ci troviamo in presenza di requisiti sostanzialmente diversi tra loro a parità di condizioni come nei termini sopra specificati, quante siano le persone che hanno rimesso domanda per ogni singolo bando, quali di questi bandi abbiano sortito effetti positivi per le mobilità e quanti siano stati già definiti, come si procederà per la selezione pubblica per la posizione istruttore direttivo tecnico, ambiente, protezione civile, patrimonio e servizi al territorio categoria D, considerato che nel bando non è stato richiesto alcun titolo di studio, quando doveva invece essere richiesta la laurea, e infine quali siano i concorsi che il Comune di Agliana dovrà fare a seguito di esito negativo dei summenzionati bandi e di tempi per procedere alle relative assunzioni e come verranno reperite le risorse per fare concorsi ed entro quali tempi. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi, e invitando l'assessore Fagai, immagino che una serie così numerosa di richieste in tempi brevi, penso, lascio all'assessore rispondere, prego.
Allora vado a...
Prego. Per quanto mi riguarda, se vuol prendere anche qualche minuto in più rispetto ai 5, benissimo.
La ringrazio, invece sarà molto più rapida. Allora, relativamente alle risorse, le risorse sono già previste a bilancio. Sul personale, così come programmato in entrata per l'anno 2019, bilancio 2018 in previsione nella costruzione del bilancio 2019 attualmente in corso, così come le risorse previste per espletare concretamente i bandi di selezione sono inseriti, diciamo, all'interno del bilancio 2019. Allora, siccome la cosa appare complessa, ma poi in fondo non lo è più di tanto, cerco di precisare bene. Allora, intanto tutti i bandi hanno il parere di legittimità della provincia, sono previsti dalla legge e dalla norma, e basta guardarsi intorno, ce ne sono molti, a decine, pubblicate nei diversi comuni, c'è chi chiede nulla osta, c'è chi non lo chiede, c'è a seconda delle figure chi chiede la laurea, chi non la chiede, per cui non c'è profilo di legittimità. Il problema è comprendere semplicemente per quale ragione sono stati costruiti così. Questa è la domanda. Allora le rispondo. Nella fase, diciamo, di impostazione della programmazione del personale che si fa ogni anno, a inizio d'anno, compresa l'approvazione del piano triennale delle assunzioni che viene costantemente e annualmente aggiornato, facciamo una verifica rispetto alle necessità di organico e di personale che abbiamo la necessità di assumere. Ovviamente, se decidiamo di assumere 10 persone, bisogna avere le risorse a bilancio per pagare le 10 persone che si prevede di assumere, e le assunzioni che sono programmate non tutte, come si può dire, rientrano nella quota occupazionale di cui è in disponibilità il comune. Traduco: siccome funziona così, se a me mi vanno via 3 persone quest'anno, la legge mi consente di riassumere fino al massimo del 70% di quelle che ho scaricato l'anno prima, per ogni 3 che me ne vanno via ne assumo 2, 2 e mezzo, quello che è. Su quella io ho la possibilità di esercitare un'assunzione anche attraverso bando di concorso. Mentre invece la legge non pone alcuna limitazione alla richiesta di mobilità, perché se io riesco a mettere soldi a bilancio posso assumere anche 50 persone, perché quello è personale già dipendente della pubblica amministrazione che proviene da altri comuni, per cui il saldo definitivo per la pubblica amministrazione vista in una visione nazionale non cambia. Poi che lavora in Agliana, che lavora in Montana, d'altra parte, alla norma non interessa. È chiaro che nel momento in cui io voglio assumere queste persone bisogna che ci abbia soldi per pagarla, questo è l'unico vincolo. Allora, nel piano triennale di assunzioni prevediamo ciò che facciamo con assunzioni tramite bando e ciò che facciamo con mobilità. Noi abbiamo, nei bandi pubblicati, introdotto un criterio che ci sembra ragionevole, e se guardate bene, se leggete il piano triennale combinato ai bandi di mobilità, troverete che tutti quei bandi per i quali abbiamo chiesto la, dichiarazione di nulla osta preventivo, sono quei bandi che sono finalizzati alla pubblicazione di una selezione per bando. Cosa significa? Che io non posso fare un bando di concorso diretto per assumere personale se non passo prima, e questo me lo impone la legge, dalla pubblicazione di un bando di mobilità e dell'applicazione di una richiesta tramite l'articolo 34 bis. Cioè, devo pubblicare almeno una mobilità per la durata di un mese, devo fare comunicazione a livello nazionale che io ho bisogno di questa persona, il famoso 34 bis, e c'è tempo 64 giorni per avere risposta se me ne arriva da Palermo, da Napoli, da Aosta, eccetera, eccetera. Esaurito questo percorso, posso procedere alla pubblicazione del bando di concorso. I nulla osta preventivi si sono richiesti come, diciamo, in tempi accelerati per poter dare continuità a questa procedura. Questo è il motivo per il quale sono chiesto nulla osta preventivo. In tutti gli altri casi nei quali si prevede una mobilità diretta da comune a comune e se mi va a vuoto comunque non ho le risorse per procedere a bando di selezione, abbiamo lasciato la pubblicazione in mobilità senza nulla osta preventivo, perché possono esserci delle manifestazioni di interesse di un qualsiasi dipendente da Sambuca a Roma che vuol venire ad Agliana, Un secondo dopo, con questo, fatto le verifiche, le selezioni rispetto ai partecipanti, si tratta con i comuni e l'amministrazione di riferimento di prendere contatti e con queste possiamo anche stabilire, se ci sono le condizioni, perché non ho nessun'altra possibilità alternativa, di concordare i tempi con il quale questo personale viene a Suagliana, perché se hanno bisogno che venga tra un mese, due mesi, quattro mesi, si può contrattare. L'importante è comunque trovare un punto d'accordo che consenta il trasferimento. Ecco perché per un verso si è proceduto con nulla osta preventivo, cioè come elemento di una procedura che sarebbe continuata con bando, diciamo, pubblico di selezione, per le altre non lo si è fatto. Questa è la ragione molto semplice, molto lineare, che potete riscontrare anche con la, perché già era prevista a inizio d'anno con il piano, come si può dire, triennale d'assunzione. Ci sono due sole eccezioni, le dico io, prima che le diciate voi. Una, perché l'ultima mobilità pubblicata, bando di mobilità pubblicata, abbiamo chiesto la dichiarazione di nulla osta preventivo, per la semplice ragione che se sappiamo in tempo utile se quel dipendente eventuale che c'è, o 5 o 10 che si presenterà, chiuso il bando, non so quante ce ne sono, hanno nulla osta preventivo o non ce l'hanno, siamo nella condizione di poter riprogrammare con un atto e con una delibera di giunta il prossimo piano triennale d'assunzione e di poter fare una ricognizione definitiva prima della scadenza del mandato per impostare anche per il 2019 la programmazione. Se lo so fra tre mesi non sono tempo a farlo. L'unica eccezione rispetto a nulla osta o meno che abbiamo introdotto nell'ultima mobilità pubblicata a dicembre, il resto ha seguito esattamente il criterio che le ho spiegato. Ultima questione, l'eccezione rispetto al titolo di studio. È stato chiesto per tutti il titolo di studio di laurea, salvo che non si sia mirato direttamente ad un'altra figura, come l'ultima mobilità nella quale si è chiesto, diciamo, la figura di un tecnico, va bene, con geometra, salvo nel caso, come lei ricordava, dell'ufficio ambiente, lavori pubblici e quant'altro. In quel caso abbiamo, ritenuto opportuno non chiedere, come si può dire, la laurea in virtù di quello che concretamente c'è all'interno delle pubbliche amministrazioni. La invito a fare una ricognizione, ma non lo sappiamo, perché in tutto il territorio della provincia e dei comuni, se va oltre province, ma anche a livello, come si può dire, più generale, si renderà conto che dentro gli uffici tecnici, che ha anche responsabilità di direzione del servizio, competenze, professionalità, e che sono di generazione un pochino più vecchia, che hanno seguito il criterio delle progressioni verticali, ci sono molti responsabili di servizio che hanno il titolo di geometra, tanto per dirle, e non hanno il titolo di laurea. In quel caso lì, per quel tipo di figura tecnica, abbiamo ritenuto che la laurea fosse un restringimento troppo, come si può dire, forte della platea a cui noi tendevamo a rivolgersi, e comunque non chiedere il titolo non preclude a chi è laureato di partecipare. All'inverso, se lo chiedo, vuol dire tagliare fuori, le posso garantire, almeno il 70% di personale che è presente, che ha le professionalità e le competenze per poter eventualmente esercitare quel ruolo. Le cito un esempio: noi oggi ad Agliano abbiamo un responsabile dei lavori pubblici che è un geometra, prima era un ingegnere, a Montale il responsabile dell'urbanistica che è un geometra, a Montale il responsabile dei lavori pubblici è un geometra, il 70% dei comuni della provincia hanno geometri, non hanno né ingegnere né laureati. Se va nel processo è uguale, se gira per il mondo vede che è la stessa cosa. Questa è la ragione per la quale per quel tipo di figura non abbiamo chiesto il titolo di laurea, non c'è nessun'altra ragione.
Ringrazio l'assessore Fragai e invito il consigliere Penisteri a esprimere il grado di soddisfazione della risposta ricevuta.
Grazie Presidente, parzialmente soddisfatto perché non ha risposto a tutte le domande che io ponevo nell'interrogazione, e invito l'assessore a rispondermi per iscritto a quanto non ha risposto stasera al Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie al consigliere Penisteri. Si procede con la proposta numero 8. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Obiettiva Agliana.
Può essere messa a verbale, grazie.
Sì, va bene, registrato. Tutto. Allora, si procede con la proposta numero 8, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Obiettiva Agliana su convenzione presidio plessi scolastici Hauser. Illustra l'interrogazione il consigliere Penisteri, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione, diciamo, è il seguito di una precedente interrogazione che avevo presentato un mesetto fa, e che appunto riguardava il servizio di nonno vigile che appunto ha svolto negli anni passati l'associazione Hauser davanti alle scuole Ora, nel precedente consiglio comunale, cioè, apro e chiudo una parentesi per chi ci ascolta, Hauser faceva il servizio di attraversamento pedonale per i bambini delle scuole sia in entrata sia in uscita al posto della polizia municipale. Era stato fatto un bando e una bozza di convenzione alla quale Hauser però non era divenuta ad un accordo, perché era stato fatto un ribasso dello stanziamento del 30%. Cioè, invece dei 5.000 euro che venivano sempre destinati, si destinavano 3.500 euro. Hauser non poteva garantire il servizio perché doveva far fronte a tutta una serie di adempimenti burocratici e di assicurazione che non ce la facevano rientrare con i costi. Nel suddetto consiglio comunale in cui avevo presentato la precedente interrogazione, fu comunicato che entro la fine dell'anno dovevano esserci altre valutazioni con l'associazione Hauser, e che dall'inizio di gennaio il servizio di vigilanza davanti ai plessi scolastici da parte della stessa sarebbe ripartito. Il disservizio, dopo tanti anni di ottima collaborazione con l'associazione Hauser, appunto è dovuto, e lo richiamo anche in questa interrogazione, alla riduzione del budget annuale. Si interrogano il sindaco e l'assessore competente sulle motivazioni per le quali il servizio nonno vigile a gennaio non si è ripreso e che cosa accadrà da qui alla fine della scuola circa la vigilanza dei plessi, presso la vigilanza ai plessi scolastici, e poi chiedono ancora quanto avevo già chiesto nella scorsa interrogazione al quale non mi fu risposto: a fronte di un risparmio di 1.500 euro annui, quanto costi o quanto sia costato fino ad ora il servizio con la polizia municipale al posto di Hauser, e le motivazioni che hanno giustificato la non copertura del servizio presso le scuoline di San Michele. Grazie.
Grazie al consigliere Benesperi e invito l'assessore Tognoni a rispondere. Grazie.
Buonasera a tutti. Sì, come già detto nella precedente interrogazione, gli incontri intercorsi fra l'amministrazione e l'associazione di volontariato hanno consentito di ristabilire l'avvio del progetto, per il quale l'ente era pronto a dare avvio alla collaborazione fin dalla ripresa dell'attività scolastica nel 2019. Il leggero slittamento che ha visto l'inizio del servizio alla scorsa settimana è stato legato ai tempi organizzativi dell'associazione, che si sono rivelati un po' più lunghi di quelli ipotizzati a fine anno 2018. Con nota della stessa, infatti, del 21 gennaio scorso, l'associazione ha fatto presente la volontà di dare inizio al progetto coprendo i plessi interessati con il personale volontario fino alla fine dell'anno educativo, alle stesse formali condizioni contenute nel bando di avviso pubblico e dunque con importo riproporzionato sulla base del periodo di effettiva copertura del medesimo. Circa i costi della copertura, la informo che se il servizio fosse stato coperto per il periodo temporale indicato nel bando, ovvero quello dell'anno scolastico 18-19, da personale dipendente, il costo approssimativo sarebbe stato di circa 10.000 euro lordi, a fronte di 5.000 euro storicamente impegnati come rimborso spese per le attività volontarie garantita dall'associazione. Circa la scelta di non comprendere il presso di San Michele da quelli interessati da un simile progetto, la informo nuovamente, così come avevo già riferito nel precedente consiglio, che la lunga esperienza ha portato negli anni a migliorare e a perfezionare il servizio, individuando tra tutti i plessi scolastici aglianesi solo le tre scuole di Spedalino, Via Livorno e Catena come quelle bisognose di una simile attività di supporto alla vigilanza. Grazie.
Ringrazio l'assessore Tognoni e invito il consigliere Benesperi a esprimere il grado di soddisfazione della risposta. Prego.
Sì, grazie Presidente, sì, soddisfatto della risposta e soddisfatto di apprendere che insomma il servizio con Hauser, che fa un servizio anche un'opera sociale importante, riprenda. Ci dispiace che negli 81 giorni in cui il servizio è stato svolto dalla Polizia Municipale per 4 ore al giorno, quindi per 324 ore, io ho fatto un breve calcolo, considerando che un agente della qualifica C1, ma consideriamo che alle scuole ci vanno anche gli ispettori, quindi le categorie D, la tariffa oraria è di 20,93 euro, quindi per 81 giorni si è speso 6.787 euro. Ovviamente non sono 6.787 euro in più a quello che si spende normalmente per le pattuglie, ma è pur vero che si è distratto le pattuglie dalla normale opera di vigilanza del territorio, perché se io in questi 81 giorni all'8:30 la mattina chiamavo per un incidente, mi veniva risposto che la pattuglia era impegnata a fare attraversamento pedonale. Quindi diciamo bene che sia ripartito, ma insomma più che una vittoria la vedo una mezza sconfitta. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi. Procediamo con la proposta numero 9 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dai gruppi consigliari Obiettivagliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale in merito alla produttività anno 2017 dei dipendenti del Comune d'Agliana. Illustra l'interrogazione il consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Siamo venuti a conoscenza che ad oggi non risulta ancora pagata ai dipendenti del Comune d'Agliana la produttività dell'anno 2017, che doveva essere pagata nei primi mesi del 2018 e che l'assessore aveva nell'incontro tenuto le RSU aziendali il 10 dicembre 2018 aveva garantito che sarebbero state appunto pagate nel gennaio 2019. È rilevato inoltre che il Comune d'Agliana è anche l'unico ente di tutta la provincia di Pistoia che a oggi non ha ancora saldato quanto dovuto ai dipendenti e che pare che diversi dipendenti non abbiano ancora ricevuto le schede di valutazione. Quindi siamo a interrogare l'assessore sulle motivazioni e anche in termini di efficacia e efficienza degli uffici e servizi che non hanno consentito la consegna delle schede di valutazione al personale e l'erogazione ai dipendenti tale emolumento nei primi mesi dell'anno 2018 e quindi con un ritardo di almeno un anno. Sulle motivazioni per le quali l'ufficio personale non ha predisposto e consegnato le schede ai funzionari per la valutazione del personale ai fini della ripartizione della produttività e per le responsabilità attribuite ai responsabili dei servizi ai dipendenti, se corrisponde al vero, quanto ho detto anche prima, che per fare tale pratica e predisporre gli atti necessari la mattina del 14 gennaio sia stata addirittura chiamata presso l'ufficio personale una dipendente ormai in pensione, e di precisare con termini certi quando il personale riscuoterà quanto spettante. Grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli, invito l'assessore Fragai a rispondere. Grazie.
Grazie Presidente. Ovviamente lei ha letto un testo che è stato prodotto ormai da qualche settimana o un po' di giorni fa, comunque. Io mi ero impegnato, come lei ha ricordato, a risolvere la questione entro il mese di gennaio. Questo è avvenuto, tant'è che con la retribuzione, quando riscuotono i dipendenti, se hanno già riscosso, insomma, avranno, voglio dire, gli importi relativi alla produttività 2017 con un'unica eccezione, ve lo dico, che riguarda la PM che a questo punto riscuoterà il prossimo mese, perché manca, diciamo, un periodo di valutazione del 2017, essendoci stato in quella fase una sovrapposizione di comando, per cui il comandante attualmente in carica ha completato le schede, manca da recuperare quel periodo, però insomma un problema che si risolve in questi giorni è purtroppo con la prossima mensilità, ma insomma che il comando di PM verrà riconosciuta diciamo quanto loro spetta in ragione del 2017. Una sola precisazione sulle cose che diceva, siccome l'ha detto prima, l'ha ripetuto, se risulta al vero che questa dipendente, non lo so, francamente non ho fatto la verifica, non mi sorprende perché la dipendente viene e capita più volte in un normale rapporto che c'è tra colleghi di lavoro. Posso dirle che non è l'unica, Luigi Della Greca viene molto spesso, ma com'è normale che sia, perché un dipendente ha lavorato 40 anni, conosce programmi, ha informazioni, dice, se ogni tanto un collega dice scusa può venire un attimo qua, mi spieghi un attimino questa cosa, questo è il tipo di rapporto che c'è, anzi li ringraziamo della collaborazione che danno, come lo fa Luigi Della Greca che è pensionato da un anno e mezzo, lo fa sicuramente anche la Cristina, non so se c'era quel giorno, ma se c'è nulla di scandaloso, spero e mi auguro che anche i dipendenti e domani andranno via, se a fronte di una richiesta così banale di un contributo che possa andare, visto che sono tenutari tante conoscenze, si rendano disponibili, credo si possano e si debbano solo ringraziare. Non vengono certo qui né a compensare carenze né a fare prestazioni, come si può dire, di lavoro non dovute. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fragai e invito il consigliere Panoncelli a esprimere il suo grado di soddisfazione. Prego.
Grazie Presidente. Sì, soddisfatto della risposta, in quanto è stato abbastanza chiaro. Ovviamente, ora mi ha detto, l'avevo presentata il 14 gennaio perché me l'avevano fatto presente alcuni dipendenti in quel periodo. E, ora, è anche vero che sì, è bellissimo che chi ci ha delle vecchie competenze venga ad aiutare qualche collega. È anche vero che magari si poteva evitare di mandarla in pensione, visto che poteva rimanere dell'altro, ma soprattutto si fa venire, va bene che non si paga, ma se si dovesse far male chi la copre? Cioè, non credo abbia delle coperture assicurative. Poi spero che poi nel mese di febbraio venga regolata anche la PM in modo da essere poi regolarizzate tutte le posizioni. Comunque soddisfatto, grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli. Si procede con la proposta numero 10 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata da gruppi consigliari Obiettivo Agliana, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale sul contratto integrativo decentrato dei dipendenti del Comune d'Agliana. Presenta l'interrogazione il consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, siamo venuti a conoscenza che ad oggi non risulta ancora stipulato il contratto integrativo decentrato per i dipendenti del Comune d'Agliana e che i sindacati CISL e UIL hanno chiesto di essere convocati unitamente alle altre organizzazioni sindacali e all'RSU per la discussione inerente al contratto in questione, poiché non è più rinviabile la chiusura di tale contratto inerente l'anno 2018, anche al fine di poter avviare entro brevissimo tempo la discussione del contratto relativo all'anno 2019-2021 per la parte giuridica e l'anno 2019 la parte economica. Sì, ovviamente come prima il Comune d'Agliana è l'unico ente di tutta la provincia di Pistoia che a oggi non ha ancora convocato le organizzazioni sindacali e per la definizione del contratto integrativo dell'anno 2018 è che tutti gli enti della provincia di Pistoia è stato chiuso il contratto relativo all'anno 2018 in ipotesi definitivo, ad esclusione di un comune presso il quale le organizzazioni sindacali e la RSU non hanno sottoscritto per mancato raggiungimento al tavolo negoziale di un accordo. Rilevato che le organizzazioni sindacali CISL e UIL hanno chiesto un incontro urgente in merito per i motivi sopra esposti, interrogo l'assessore sulle motivazioni, anche in termini di efficacia e efficienza, che non hanno consentito ad oggi all'assessore di convocare le organizzazioni sindacali della RSU per l'avvio del confronto necessario per la stipulazione del contratto integrativo e i termini entro i quali intende provvedere, considerato che entro la fine di marzo 2019 e quindi prima delle elezioni amministrative dovranno essere conclusi sia il contratto decentrato che il contratto inerente all'anno 2019-2021 e dell'anno 2019. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli e invito l'assessore Fragai a rispondere. Grazie.
Grazie Presidente, anche qui rispetto alle cose sulle quali mi interroga, nell'impegno che mi era assunto con la rappresentanza sindacale unitaria, oltre che pagare, entro fine del mese pagare ovviamente quanto dovuto relativamente all'anno 2017, c'era anche quello di attivare immediatamente il tavolo di confronto sindacale per chiudere la partita sia inerente all'annualità 2018 che 2019, che è il tema del confronto sindacale. Domani mattina c'è l'incontro delle organizzazioni sindacali tra le delegazioni trattanti, nella quale si incomincia a affrontare le questioni e in tempi rapidi credo si arriverà anche ad una conclusione e ad un'intesa.
Grazie assessore Fragai, invito il consigliere Baroncelli a esprimere il grado di soddisfazione, prego.
Grazie Presidente. Sì, sono soddisfatto del fatto che l'assessore finalmente incontri le organizzazioni sindacali e si provveda a portare a termine questo, ad avere questo contratto, però come sempre, come già è successo anche stasera, siamo sempre gli ultimi in tutta la provincia, tutti gli altri fanno e noi si arriva sempre da ultimo e per forza non capisco il perché, sempre e comunque. Faccio un ultimo riassunto, diciamo che questa amministrazione in questi anni, ma soprattutto anche negli ultimi tempi, possiamo dire che ha distrutto una buona parte di competenze che c'erano dentro i nostri uffici. Addirittura, come ha ricordato prima anche l'assessore, addirittura si va via via un ingegnere e si lascia un ufficio in mano al geometra. Il geometra sicuramente è più che valido e più che conosciuto, però non mi sembra, secondo me un ingegnere ha più competenza, mi potrò sbagliare, ma secondo me sì. Sono stati distrutti, e questo è un dato di fatto, i buoni rapporti tra i dipendenti, perché chi frequenta il comune ne ha molte testimonianze di questo. E devo dire che l'assessore, dopo stasera praticamente le abbiamo preso un bel po' di tempo, però ci sono molte e molte situazioni ingarbugliate che si sono ritrovate sempre tutte ora da ultimo. E se io posso dire che questa amministrazione, e non lo dico solo io perché a giro adesso se uno vuole andare a fare un po' in giro se lo sente dire, che questa amministrazione, grazie Presidente, scusi, se questa amministrazione è stata la peggiore a memoria d'uomo, io credo che lei, assessore, sia stato il peggiore di questa amministrazione. Un'ultima cosa soltanto, scusatemela, permettetemela di rivenderla all'assessore, perché quando chiedemmo la commissione d'indagine ci rispose che le commissioni le dovevamo lasciar fare a chi le sapeva fare. Allora io gliela rivendo, assessore, le dico, sarebbe meglio in questi casi che l'assessore lo lasciasse fare a chi lo sa fare.
Grazie consigliere Baroncelli. Sì, mi sembra, non intendo chiedere altro. Procediamo alla proposta numero 11. Regolamento per la concessione di uso gratuito dei terreni da coltivare ad orti. Approvazione. Illustra la proposta l'assessore Tognoni, prego.
Sì, funziona. Allora, sì, grazie Presidente. Il testo in esame questa sera concerne appunto il nuovo regolamento per la concessione ad uso gratuito di terreni da coltivare ad orti, un tema che è quello appunto dell'orto sociale che ultimamente si è molto diffuso, soprattutto nei contesti molto urbanizzati, con lo scopo di recuperare sia il contatto con la natura ma allo stesso tempo di incentivare quello che è lo scambio sociale e l'intergenerazioni, tra generazioni. In quest'ottica si può definire il nostro comune un po' pionieristico, perché già a partire dal 2000 aveva intravisto in questa misura la forma più utile per, rivolgendosi principalmente a persone anziane, a appunto vedere la coltivazione di terreni di proprietà comunale destinati ad orti come lo scopo, appunto, con lo scopo di tenere le persone impegnate e prevedere quelli che erano i fenomeni di solitudine e di depressione diffusi soprattutto in quella fascia d'età. Ultimamente, quindi diversamente dal passato, sono anche altre le figure all'interno di una comunità che si sono affacciate a questo tipo di interesse. Faccio riferimento alle giovani generazioni che, forse anche complice la difficoltà di trovare un lavoro stabile, manifestano sempre di più la voglia di un recupero delle tradizioni, ma anche per la voglia di mettersi in gioco e di confrontarsi, che ancora è presente nelle persone un po' più anziane, che sono in pensione ma sono ancora attive fisicamente, allo stesso tempo anche nelle persone con difficoltà economiche intravedono in questa misura la possibilità di un autosostentamento. Quindi alla luce un po' di queste considerazioni e anche dell'importante esperienza che è stata condotta nel nostro comune dal 2000 fino ad oggi, la volontà di questa amministrazione è stata quella di proporre un testo per la concessione appunto gratuita ai cittadini di terreni da coltivare ad orti, per la diffusione di questa buona pratica, permettetemi questo termine, su una scala più vasta, che interessasse quindi anche un parterre di utenti più ampio, e che avesse però allo stesso tempo delle regole certe che vadano incontro a queste esigenze, mantenendo però al contempo quella che è la natura con cui sono nati questi orti, vale a dire la gestione collettiva di spazi in un'ottica di condivisione, di cooperazione e di autogestione. Illustro brevemente per sommi capi quelle che sono le novità introdotte da questo tipo, da questo nuovo regolamento. Rimane, come ho già detto, appunto nell'ottica dell'autogestione e della cooperazione, l'organo del comitato di gestione, che è eletto dall'assemblea degli assegnatari, vale a dire di tutti gli ortisti, di tutte le persone che sono titolate ad avere un orto in uso gratuito, ma viene ridotto a 3 il numero dei componenti che hanno la funzione di coordinare la gestione degli orti, di fare rispettare tutte le norme comportamentali e i divieti indicati nel presente regolamento all'articolo 8 e costituiscono anche quello che è il referente dell'amministrazione comunale per il buon andamento degli orti stessi. Al fine di proseguire le attività individuate in questo regolamento si delineano anche con precisione quelli che sono i numeri di avvisi verbali e scritti che il comitato di gestione può fare nelle misure appunto anche qui indicate in maniera più precisa e puntuale rispetto al precedente indicate all'articolo 7 e all'articolo 12 nei confronti degli ortisti. Sarà però compito finale dell'ente provvedere di conseguenza a quanto di competenza rispetto a quelle che sono le inadempienze, le eventuali inadempienze sulla base del regolamento segnalate appunto dal comitato di gestione. Per perseguire le finalità ultime a cui appunto sono rivolti tali spazi vengono nuovamente confermati i requisiti di assegnazione, vale a dire la residenza e il non possedimento del richiedente né di un membro della propria famiglia anagrafica di un appezzamento di terreno sul territorio comunale e la novità principale che viene introdotta relativamente all'assegnazione sono proprio l'individuazione di criteri che permettono appunto quest'ultimo fine e è necessaria a redigere una graduatoria per l'assegnazione dei lotti disponibili. I criteri individuati sono 3, che sono normati tutti all'articolo 4 e sono il valore dell'ISEE, i componenti della famiglia anagrafica e l'età del richiedente. A questi 3 valori, frazionati in 3 sottocategorie, vengono attribuiti dei punteggi che permettono appunto l'assegnazione di un lotto di terreno sulla base del punteggio conseguito. In questo modo, qualora si verifichino le possibilità di orti da assegnare, il Comune, scorrendo la lista d'attesa, provvederà all'assegnazione del richiedente che ne ha diritto. Una particolare attenzione, guardando appunto i criteri per l'assegnazione individuati, viene quindi data al reddito, alla fascia d'età sia dei più giovani che degli ultra 65 anni, soprattutto se soli. Infine la presenza della lista d'attesa, anche questa a seguito dei criteri di assegnazione più precisi e puntuali viene ridefinita e concepita sulla base appunto di criteri e punteggi e definita in questa misura permetterà una sua puntuale gestione in quanto verranno assunte all'interno di questa al momento della loro presentazione sia quelle che sono le nuove richieste che le eventuali rinunce. Sarà compito poi dell'ente con una cadenza triennale provvedere alla revisione della lista d'attesa sulla base di quelli che sono i requisiti e criteri sempre indicati all'articoli 3 e 4. Per il resto dell'impianto il regolamento norma e specifica appunto con particolare attenzione quelle che sono le attività del comitato di gestione, come lo si compone e com'è composta l'assemblea. Grazie.
Ringrazio l'assessore Tognoni e invito consigliere a iniziare la discussione, prego. Se non ci sono interventi per la discussione, vi propongo di procedere con le dichiarazioni di voto e quindi fate anche la discussione contemporaneamente, capigruppo. Bene. Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Sarò brevissimo. È sicuramente un'ottima cosa quella di dare in gestione i terreni per farci degli orti, soprattutto secondo me per le persone anziane, che sono una categoria sempre più numerosa, forse è anche molto importante della nostra comunità, quindi ringrazio anche i consiglieri Bartoli e Pieri che hanno provveduto a cambiare un attimo il testo con delle ottime osservazioni, e comunque io sono favorevole, grazie.
Grazie consigliere Venisperi. Consigliere Vancelli, consigliere Venisperi, prego.
Grazie Presidente, sì, non aggiungo nient'altro a quanto detto dal collega Baroncelli, anche il mio voto è favorevole.
Grazie consigliere Venisperi, consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Niente, c'è poco da aggiungere, il vice sindaco ha già esposto in maniera molto brillante tutta la procedura che vede l'assegnazione degli orti urbani. Ci rammarichiamo che la lista di attesa sia lunga, non credevo effettivamente che ci fossero diverse, svariate persone che attendano l'assegnazione di un orto urbano. Speriamo vivamente che questo progetto che è in essere nel comune di Agliana e a quanto apprendo è stato pionieristico in questo senso possa essere ampliato maggiormente su altri territori comunali per far sì che più cittadini possano usufruire di questo modo di convivere e di esternare le loro solitudini, se mai ci siano. Questo è un modo per fare gruppo, per coinvolgere, e con questo abbiamo provveduto nel regolamento a coinvolgere anche i cittadini più giovani, assegnando un punteggio più alto per far sì che vengano invogliati e comunque che possano interagire con persone più anziane, che fa bene sia ai più giovani ma anche ai più anziani. Siamo soddisfatti perché le nostre osservazioni sono state accolte in commissione e sono ora nel regolamento. Ne siamo ben felici, grazie ai commissari che hanno collaborato, e il nostro voto non può essere che favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Serafieri, prego.
Sì, buonasera. Quando è arrivata la bozza iniziale del regolamento per la concessione in uso gratuito ai cittadini dei terreni da coltivare ad orti, avevo sollevato alcune criticità in relazione essenzialmente a due aspetti. Uno, avevo rilevato una mancanza di criteri nella gestione delle liste d'attesa e quindi invitavo l'amministrazione appunto a provvedere a questa mancanza inserendo appunto dei criteri al di là di quello generale che era stato previsto, ovvero l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il secondo aspetto, la seconda criticità che avevo rilevato era un eccessivo ruolo dei compiti eccessivi affidati al comitato di gestione, soprattutto per quanto riguardava la ricezione delle domande, la gestione della lista d'attesa e l'assegnazione degli orti, in quanto ritenevo che fossero dei compiti che dovessero spettare al comune. Queste osservazioni sono state prese in carico dai commissari e durante i lavori della commissione del 21 gennaio abbiamo appunto analizzato queste proposte e dal testo appunto definitivo che ci è arrivato ho avuto modo di verificare che tali osservazioni e tali suggerimenti sono stati recepiti, per cui ritengo appunto che il testo definitivo sia un buon compromesso e per tutta questa serie di fattori il voto del nostro gruppo consiliare è positivo.
Grazie consigliere Fieri. Consigliere Manetti, prego.
Grazie Presidente, buonasera colleghi consiglieri e buonasera a tutti presenti. Anche per quanto riguarda la proposta di delibera in oggetto, anche il nostro gruppo che rappresento condivide in toto l'impianto del regolamento. Riteniamo anche noi, siamo rimasti soddisfatti dell'ottimo lavoro svolto all'interno della commissione preposta insieme a tutti quanti i commissari che ne hanno fatto parte. Ci siamo concentrati in particolar modo su definire più criteri per quanto riguarda l'assegnazione, quelli in particolare appunto la struttura relativa e per quanto concerne l'articolo 4, cercando in qualche modo al momento del distilare la futura graduatoria di assegnazione, di assegnare al progetto stesso più finalità. Innanzitutto quello principe per quanto riguarda l'obiettivo di aggregazione sociale, non tralasciando però anche l'aspetto economico, quindi premiando chi obiettivamente riversa magari più in difficoltà rispetto ad altri, e anche stimolare, diciamo, un confronto generazionale. Per tutto quanto detto, anche noi ci esprimiamo favorevolmente alla proposta. Grazie.
Grazie, consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 11 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto regolamento per la concessione in uso gratuito dei terreni da coltivare ad orti, approvazione. Invito i consiglieri, per alzata di mano, chi è favorevole all'approvazione, alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva all'unanimità con voti favorevoli 16. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'immediata eseguibilità all'unanimità con voti favorevoli 16. Si procede alla proposta numero 12, che ha per oggetto Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica, approvazione. Invito il Sindaco a illustrare la proposta. Grazie.
Buonasera Presidente, buonasera consiglieri. Numero 12, appunto, discutiamo la Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica, e questo atto è conseguente alla legge regionale 22 del 2015 che ha riordinato tutta la materia inerente al turismo in Toscana. Sono stati definiti vari ambiti in tutta la regione toscana. Nel nostro ambito, oltre al nostro comune, sono presenti i comuni di Abetone Cutigliano, di Marliana, di Montale, di Pistoia, di Quarrata, di San Buca Pistoiese, di San Marcello Pistoiese Piteglio e di Serravalle Pistoiese. All'interno appunto di questa convenzione i comuni avranno il ruolo di creare un'offerta turistica comune, di coordinarsi con Toscana Promozione, che è l'ente che promuove l'offerta turistica sia a livello nazionale ed internazionale, e io penso sia anche una possibilità importante per il nostro territorio, che sicuramente da un punto di vista turistico non ha le stesse potenzialità di altri comuni del nostro ambito, ad esempio Pistoia, che è un patrimonio storico e architettonico sicuramente di grande prestigio, o ad esempio l'Abetone, che sicuramente la fa da padrona in ambito del turismo invernale legato alla neve. Però anche noi all'interno appunto di un ambito del genere, all'interno di un percorso turistico, possiamo avere qualcosa da dire e possiamo sicuramente avere anche un ruolo e delle iniziative che possiamo far valere. Per cui diciamo stasera la convenzione, noi andiamo a discutere appunto questo atto che dà un po' l'avvio a questo processo. Poi ovviamente ci sarà da riempire di contenuti l'offerta turistica dell'ambito, e questo verrà fatto ovviamente soltanto successivamente tramite discussioni che coinvolgeranno a questo punto probabilmente la prossima amministrazione. Dico che qualche tempo fa ho avuto la possibilità di parlare anche con il responsabile di Airbnb per l'Italia, e lui affermava che nei prossimi 5 anni, con l'aumento del turismo soprattutto nella zona di Firenze, tutto ciò che sta nel raggio di 50 km appunto da Firenze avrà dignità turistica, a prescindere da quello che ha da offrire in termini anche di patrimonio storico culturale, e quindi un turismo diciamo che di fatto beneficia di una logistica diciamo di prossimità con il capoluogo fiorentino. Per cui questa può essere sicuramente un'occasione per lo sviluppo economico anche del nostro territorio, in un settore che oggettivamente non è un settore economico a cui siamo tradizionalmente legati, ma può anche dare delle prospettive a persone magari giovani che sono abituati a muoversi su questi canali, ma anche a persone meno giovani, per cui un'opportunità in più che abbiamo per il comune di Agliana, se lo mettiamo appunto in relazione con gli altri comuni dell'ambito e sappiamo fare un lavoro di squadra.
Ringrazio il sindaco e invito i consiglieri a iniziare la discussione, grazie. Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente, solo un chiarimento in merito alla procedura e alla, che può portare all'approvazione di questo documento. Mi chiedevo, nel caso ci fossero degli emendamenti, come si può procedere nell'approvazione e anche nei confronti degli altri comuni? Grazie.
Se il documento viene emendato dovrebbe essere riportato anche negli altri consigli comunali, con i nuovi emendamenti.
Grazie Sindaco.
No, perché mi risulta dalla stampa locale che a Pistoia sono passati 7 emendamenti, se sono sul testo che è in approvazione non so come procedere in tal senso, grazie.
Questi emendamenti erano stati inseriti all'interno della convenzione.
Prego, Bart.
Se non erro è stato approvato il testo lunedì passato a Pistoia, quindi il testo che noi abbiamo è quello antecedente al Consiglio Comunale di Pistoia, o è già il testo che abbiamo noi è già con gli emendamenti approvati a Pistoia e non è il testo allora che abbiamo discusso in commissione?
Allora, gli emendamenti sono all'interno di questo testo, erano comunque sia degli emendamenti che non cambiavano il senso del documento, cioè erano emendamenti che riguardavano parti abbastanza, diciamo così, non importanti, semplicemente piccole questioni per cui non cambiano il senso rimane lo stesso.
Ringrazio Zino, procediamo per la discussione.
Posso Presidente, grazie. No, non mi è chiaro, il testo che ci è stato messo e che è agli atti in questo Consiglio Comunale è quello che è passato a Pistoia con tutti gli emendamenti? Cioè è il testo emendato a Pistoia? È quello che abbiamo noi, che abbiamo ricevuto?
Sì, io ho chiesto di inviare questo testo, per cui dovrebbe essere quello. Ora non ho tutti gli emendamenti sotto mano, per cui le dico che dovrebbe essere quello.
No, un piccolo chiarimento, perché anch'io ovviamente avevo letto di questo articolo di stampa, infatti volevamo sapere se gli emendamenti erano stati proposti al testo della delibera e quella è una cosa discrezionale del Comune, però se laddove gli emendamenti fossero stati proposti sul testo della convenzione, tutti e 9 comuni dell'ambito devono approvare il medesimo testo, e anche se questi emendamenti riguardassero dei piccoli aspetti che non vanno a inficiare il significato generale, ovviamente noi non possiamo approvare un testo se questo non ha una stesura univoca per tutti i comuni, quindi non so se chiedo una sospensione, se potete valutare in questo momento se il testo che ci troviamo a
Allora, chiedo al Presidente appunto la possibilità di una sospensione giusto per chiarire questo punto e poi riprendiamo, grazie.
Bene, la seduta viene sospesa per 5 minuti, 10, prego. Si riprende la seduta, sono le ore 22:40. Do la parola al sindaco per la precisazione, prego.
Grazie Presidente. Allora, per rispondere al consigliere Bartoli e alla consigliera Fieri c'è stato un piccolo fraintendimento. Avevo frainteso tra convenzione e delibera, gli emendamenti sono stati fatti alla delibera, non alla convenzione, per cui la convenzione resta la stessa, e la stessa che si porta in approvazione a tutti quanti i comuni. Gli emendamenti erano stati fatti appunto alla delibera.
Continuiamo sulla discussione. Se non ci sono altri interventi, propongo di procedere con le dichiarazioni di voto e con la discussione quindi finale. Prego, consigliere Baroncelli.
Grazie Presidente. Sì, ritengo che questa convenzione sia un po' strana per noi, anche perché credo che siamo il comune meno attrattivo a livello turistico di tutto l'ambito. Detto questo, spero che quanto ha detto il sindaco, che ha saputo da Airbnb, che sia vero, che Airbnb ci indovini e che ci riporti un po' di persone e quindi di soldi dentro il comune. Comunque, detto questo, favorevole, grazie.
Grazie consigliere Vancelli, consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, sì, condivido quanto ha detto il sindaco prima, è un'opportunità in più per il nostro comune che sarebbe sciocco non cogliere, e credo che tutto quello che si possa fare convenzionandoci in questo modo sia più raggiungibile che non farlo come singolo comune, quindi favorevole.
Consigliere Benesperi, consigliere Bartoli, prego. Consigliere Franceschina, prego.
Sì, buonasera, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda questa convenzione ci sono diversi punti che ci lasciano un pochino indecisi, diciamo. Un primo punto è appunto essere associati ad alcuni comuni che presentano territori completamente diversi dalla nostra realtà. Un secondo punto è per quanto riguarda le spese. Come sappiamo il primo anno farà fronte la regione e metterà a bilancio 85.000 euro per far fronte appunto a queste spese. Però per i successivi, visto che questa convenzione sarà per 5 anni, per i successivi anni queste spese che dovremo sostenere saranno divise fra i vari comuni che fanno parte di questa convenzione. Queste spese ancora non è ben preciso come saranno divise fra i vari comuni. Si parla prima in base al numero di abitanti, e questo ci penalizzerebbe tanto perché siamo uno dei comuni più popolosi, diciamo. Poi è stato anche deciso, forse queste spese saranno suddivise tra il numero dei turisti, diciamo, che faranno fronte per ogni comune. Questo naturalmente lo reputo più normale, diciamo, anche perché gli altri comuni hanno anche la possibilità di mettere la tassa di soggiorno e quindi potrebbero reperire queste somme aggiuntive per poter pagare queste spese. Quindi sono due aspetti che ci lasciano un po' perplessi. Quindi per questi motivi il nostro gruppo si astiene. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Consigliera Prieri, prego.
Per quanto riguarda la convenzione in oggetto, la posizione del nostro gruppo consigliare è sostanzialmente quella che ho avuto modo di esprimere, diciamo, in occasione della commissione numero 3. Da un certo punto di vista reputo positiva questa, diciamo, convenzione, dal momento che potrebbe essere una strada per creare quindi sinergia fra i vari comuni e quindi promuovere il nostro territorio, che anche se diciamo non è provvisto di monumenti e quindi di luoghi di attrazione, al tempo stesso potrebbe essere un'occasione per organizzare eventi che possono richiamare cittadini e persone di altre realtà. Al tempo stesso però come ho avuto modo di evidenziare, ci sono alcuni punti che mi trovano un po' verso cui non sono molto d'accordo, innanzitutto per quanto riguarda la definizione di ambito, dal momento che sono stati inseriti all'interno di questo ambito comuni che presentano delle differenze molto notevoli, soprattutto ho espresso delle perplessità sull'aver accostato dei comuni come Pistoia oppure i comuni della Piana e quelli della Montagna, in quanto si tratta di realtà geograficamente molto diverse che quindi richiamano un tipo di turismo estremamente diverso. Tra l'altro si tratta anche di comuni in alcuni casi distanti anche geograficamente, che quindi vi sono anche delle difficoltà nel poterli raggiungere. Se pensiamo alle difficoltà che un cittadino di Montale prova per andare per esempio con i mezzi pubblici per raggiungere Quarrasa, paradossalmente se un turista alloggiasse ad Agliana, pensate alle difficoltà che potrebbe avere se dovesse raggiungere un comune tipo l'Abetone. Quindi questo, diciamo, è un punto che mi trova un po' perplesso sull'aver accomunato i comuni così distanti e così differenti tra di loro. Però, diciamo, il punto verso cui ho avuto modo di esprimere maggiore perplessità e che è stato sollevato anche dal consigliere La Franceschina è, diciamo, il fatto di, ed è che è espresso anche al punto 3 della delibera, è quella di rimandare a un successivo momento la definizione degli impegni finanziari che spetteranno, diciamo, al comune laddove i soldi stanziati della regione non siano sufficienti a coprire le spese. E, tra l'altro, ritengo che fra i criteri che sono stati ipotizzati quello del numero di abitanti possa essere un criterio discriminante per il comune d'Agliana, che fra i 9 individuati nell'ambito è quello, è il terzo per numero di abitanti. Per tutte queste serie di perplessità la posizione del nostro gruppo consigliare è di astensione.
Grazie consigliera Pieri. Consigliere Manetti, prego per la dichiarazione di voto.
Sì, favorevole.
Grazie. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 12 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica. Approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro parere. Chi è favorevole, alzi la mano. Bartolo è favorevole. Chi si astiene, alzi la mano. Chi si astiene, Bartoli, alzi la mano, 14. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 12 e astenuti 4. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con voti favorevoli 12, astenuti 4. Si procede con l'ultima proposta all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale su adesione ad APA Iancher per raccolta differenziata. Presenta la mozione il consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, sì, sarò brevissimo perché la mozione è molto semplice. Nel Comune d'Agliana vige ormai da anni il sistema di raccolta rifiuti porta a porta, ma stiamo assistendo a una diminuzione del trend dei rifiuti differenziati preoccupante, perché dal 72,35% del 2013 siamo passati al 59,73% del 2018. Nel corso degli anni poi, anche a firma, dietro documenti presentati da gruppi di opposizione, è stato sottolineato il fenomeno endemico dell'abbandono dei rifiuti, che risulta ad oggi di difficile soluzione. Crediamo che l'unico modo per invertire queste tendenze sia una riscoperta profonda del senso civico e della cultura ambientale, che passa soprattutto dal considerare il rifiuto come qualcosa non di cui sbarazzarsi, ma da poter riutilizzare e riciclare nell'ottica appunto di un'economia circolare, se davvero vogliamo rendere realizzabile l'intento di chiudere l'inceneritore di Montale nei tempi che sono stati detti. Sono venuto a sapere di questa iniziativa fatta da un gruppo di giovani di Bologna che ha approntato un'app disponibile per smartphone Android e Apple denominata YoungCare, che con un solo clic riconosce tramite il codice a barre del prodotto quello che stiamo gettando e dice in tempo reale come va suddiviso il materiale e dove deve essere gettato. Appunto, scansionando il codice a barre del prodotto o dell'imballaggio, YoungCare lo riconosce grazie a un database interno di oltre 1 milione di prodotti e ne indica addirittura la scomposizione in materie prime e i bidoni a cui sono destinati. Io ho riportato alcuni esempi, per esempio la busta di carta da lettere con la finestrina di plastica, oppure le confezioni di caffè, le bottiglie in PVC, eccetera. Addirittura il tetrapack, che in alcune regioni si smaltisce insieme alla carta e in altre insieme alla plastica. È un database in progress che viene aggiornato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti, perché se il prodotto scansionato non viene riconosciuto dall'app, l'utente può trasmettere in tempo reale la foto e riceve la risposta immediatamente e la referenza viene aggiunta a quelle esistenti andando ad accrescere il database. Se il comune si abbona a YoungCare, l'app, che nella versione gratuita riconosce solo i singoli prodotti e dice di che materiali sono composti, abbonandosi viene arricchita di tutte le informazioni specifiche del territorio comunale altrimenti non presenti nella versione gratuita. Per esempio, se il comune si abbona, viene specificato i bidoni e i colori specifici materiale per materiale. Il comune può inserire il calendario di esposizione del rifiuto, l'utente può ricevere notifiche per ricordargli l'orario e i luoghi, gli orari e i giorni di raccolta, oppure possono essere geolocalizzate i rifiuti attraverso mappe con i punti di conferimento, quindi ecocentri, bidoni, raccolte speciali, eccetera. Oppure il comune può inviare direttamente informazioni, notizie, eventi, emergenze, eccetera, oppure il cittadino può interscambiare notizie con il comune segnalando situazioni di degrado come rifiuti abbandonati, discariche abusive, eccetera. È un'app che è unica in Italia e in Europa e che ha riscosso notevole successo, soprattutto nel nord-est Italia, ma anche in alcuni comuni della Toscana, non ultimo Chiesino Ozzanese, che ha sottoscritto un abbonamento. Si può aderire a YoungCare tramite MEPA a un canone annuale calcolato sulla popolazione residente, quindi sostenibile per ogni comune, e ci sono addirittura sconti progressivi a seconda del periodo sottoscritto e della popolazione servita, e un altro fattore positivo, nell'abbonamento annuale è compreso il kit di comunicazione, cioè contenuti, suggerimenti, materiali grafici pronti da stampare o da pubblicare su web per comunicare non solo ai cittadini le istruzioni appunto per come utilizzare l'app, ma addirittura anche materiale per fare laboratori gratuiti nelle scuole. Quindi, visto che tutti utilizziamo gli smartphone nella vita quotidiana, perché non utilizzare la tecnologia anche per cercare nel nostro piccolo di invertire la tendenza sulla raccolta differenziata e in questo modo potrebbe anche far fronte a quello che è il problema endemico dell'abbandono dei rifiuti. Quindi quello che questa mozione chiede è di contattare il team della piattaforma informatica per avere un preventivo personalizzato e calibrato appunto sulle esigenze del comune di Agliana, per poi sottoporlo ad una valutazione rapida della Commissione Ambiente e perché no cercare di concludere il processo entro fine della legislatura. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi e invito il consigliere a iniziare la discussione. Se non ci sono interventi, si passa direttamente alle dichiarazioni di voto, in cui poi vi è anche in parte l'esposizione della discussione. Siamo tutti d'accordo. Consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente sarò brevissimo, essendo uno dei proponenti, favorevole. Grazie.
Grazie. Consigliere Benesperi, prego. Prego.
Grazie Presidente. Allora, da una lettura di questa mozione, il nostro gruppo naturalmente è favorevole quando si parla di incentivare e quindi aiutare le persone alla raccolta differenziata, quindi è sempre una cosa positiva. Oltretutto l'impegnativa non è, diciamo, tra virgolette così impegnativa, in quanto si richiede un preventivo e dopodiché in commissione possiamo decidere se andare, se approvarla, se andare in questa direzione o altre direzioni. L'unica cosa che mi sento dire, il nostro gruppo si sente di dire, che questa applicazione è già usata anche nel nord d'Italia, come ha detto il consigliere Benesperi, e ha ottimi risultati, anche nel comune di Torino è stata impiegata con ottimi risultati. Però guardando, se facciamo caso alle app già disponibili anche di ASM, in collaborazione con ARIA, è già presente una buona applicazione, dove viene sicuramente non in questa maniera. Però se andiamo a analizzare un discorso di costi e benefici, possiamo anche optare per implementare questa app che è già disponibile oppure no. Quindi per tutto questo che ho detto, insomma, per aver letto questa mozione, noi siamo favorevoli.
Grazie consigliera Franceschina. Consigliere Guercini, prego.
Buonasera a tutti. No, mi soffermo un attimo sulle premesse di questa mozione qua, perché è quello che bene o male da 4 anni, anzi quasi 5, anno dopo anno, denunciamo sul fatto di una problematica grossa come quella del decoro urbano nel nostro comune e del calo netto della raccolta differenziata che abbiamo qui. Siamo passati da oltre il 70% a essere leggermente sotto il 60%, è un trend veramente negativo e credo siamo tra i pochi comuni a poter vantare un tale record, purtroppo che non ci vede tra le eccellenze. La discussione è sempre stata fatta sul fatto che secondo noi è la mancanza anche dell'attuazione della tariffa puntuale, ma abbiamo sempre anche denunciato una mancanza da parte di questa amministrazione di informazione e sensibilizzazione della popolazione. Noi uno dei primi anni proponemmo a questa amministrazione di aderire a un progetto gratuito di un'applicazione che si chiamava Decoro Urbano, che serviva per sensibilizzare la cittadinanza e coinvolgere anche nella segnalazione di tutte quelle situazioni critiche che ci sono nel nostro comune, affinché potessero essere segnalate in via telematica al nostro ente. Quella mozione ci fu bocciata perché questa amministrazione non riteneva di dare uno strumento in più ai cittadini di poter partecipare in maniera attiva a, in qualche maniera anche a un controllo del territorio, perché quello che denunciavamo noi è che se vedi una discarica abusiva è anche la difficoltà di andare a denunciarla all'URP, devi andare in orari lavorativi, non è semplice, mentre con un'applicazione e un percorso certificato telematico ti permetteva di poterla farla in tempi brevissimi e informare l'amministrazione, perché l'amministrazione non può avere occhi ovunque e quindi avere delle indicazioni da parte della cittadinanza è sempre utile e comodo, e soprattutto serviva anche un po' per capire, facendo il suo censimento, quanto tempo ci si metteva noi a risolvere determinati tipi di criticità. Per cui questa mozione qui propone l'adozione di un'altra applicazione, per noi un'applicazione vale l'altra, è dare uno strumento in più ai cittadini per poterli sensibilizzare, per aumentare anche quel senso civico di appartenenza che è fondamentale in ogni comune, sia per tenere pulito il nostro territorio, sia per avere raccolte di differenziata di qualità ed ad alte percentuali, perché ovviamente il comune può essere il più virtuoso di questo mondo, ma se non vi si sensibilizza i cittadini e non vi è rispetto del proprio territorio, comincia a diventare una missione abbastanza complicata da portare a termine. Quello che abbiamo anche sempre denunciato è non solo la mancanza da parte di strumenti tecnologici in qualche maniera l'incentivare la partecipazione dei cittadini, ma avevamo denunciato anche l'anno scorso la mancanza di fornire il materiale cartaceo, perché l'anno scorso è stato fornito un materiale per la raccolta differenziata quando passavano i giorni delle raccolte con dei calendari molto piccoli consegnati in zona centrale di Agnana in giorni di pioggia e lasciati fuori dalle cassette. Avevamo denunciato questo, ma è stata una denuncia che è rimasta un po' nel vuoto, quindi credo che questo calo della raccolta differenziata e la situazione critica che c'è a livello ambientale sia per molta colpa da parte dell'amministrazione, che non si è mai sentita molto sensibile su queste tematiche. Detto questo, noi siamo favorevoli ad andare in commissione anche a conoscere nel dettaglio questa applicazione. Per noi siamo completamente favorevoli, che è uno strumento in più che diamo ai cittadini, per cui il nostro voto è favorevole. Grazie. Ah, un'ultima cosa. Spero che, dato che nella discussione il Partito Democratico non si è espresso, il voto sia favorevole, perché questo, no, il Partito Democratico in questa discussione qui non si è espresso, spero che l'indicazione di voto sia favorevole, perché vuol dire ammazzare un po' la discussione, perché questa mozione può passare o no, e dipende dalla maggioranza. Se la maggioranza ha un voto favorevole, non c'è nessun tipo di problema, però se ora darà un voto negativo, non ha dato nessuna possibilità democratica all'opposizione di poter dire la propria e quindi attivare un confronto democratico. È solamente una preoccupazione, ma spero di sbagliarmi nettamente e che si possa arrivare all'approvazione di questa mozione e che ci sia un po' di crescita rispetto a 4 anni fa. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Verifichiamo subito. Consigliere Manetti, prego.
Sì, verifichiamo. Riteniamo come gruppo che questa proposta sia quantomeno degna di un approfondimento, per cui il voto è favorevole e valuteremo con attenzione tale strumento nella commissione preposta.
Grazie. Consigliere Manetti, consigliere Benesperi, a conclusione, prego.
No, soddisfazione, invito il Presidente della Commissione Ambiente ad attivarsi subito per convocare la commissione, visto che i tempi sono stretti. Grazie.
Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione.
Parere favorevole.
Certo. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 12 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale su adesione ad APA e anche per raccolta differenziata. Invito i consiglieri per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità con 16 voti favorevoli. Sono le ore 23:02, dichiaro conclusa la seduta odierna del Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti, grazie.